è importante comprendere poi ovviamente come rendere concreto il vantaggio fiscale e non fiscale nel momento in cui noi imprenditori vogliamo fare il passaggio da SaaS in SRL. Qui di seguito ti porto delle idee che mi sono venute a me e che ho applicato insieme ai miei imprenditori nel momento in cui hanno fatto la trasformazione da SaaS in SRL e che gli permettono appunto di tagliare le imposte o comunque di blindare i soci sotto il loro completo controllo. Primo punto, rivalutazione fiscale dell'avviamento e degli eventuali maggiori valori pagando un'imposta sostitutiva. Ok, perfetto. Qui apro una piccola parentesi. È ovvio che magari anche io lavoro, no, da anni nel mondo dell'SRL, ok, penso che ormai siamo arrivati a 10 anni o più. Comunque, ovvio che per me queste cose magari sono già viste e riviste e ritrite, eccetera. Quindi è più facile comprendere il concetto. Se per te magari questa cosa è nuova, è ovvio che adesso qui io cerco di sintetizzare il concetto al meglio, ma è anche vero che magari adesso qui il tuo compito non è quello di capire subito, diciamo in maniera immediata la cosa, è semplicemente sapere che esiste, ok? È una cosa, questo qui che vedrai qui di seguito, che capita quando c'è una trasformazione o un conferimento, è un vantaggio fiscale che lo puoi utilizzare, quindi lo puoi utilizzare anche nel passaggio da SaaS a SRL. E se magari non è chiaro, ci sta che tu puoi avere un confronto col tuo consulente per capire poi come adattare questa cosa nella tua azienda. Quindi il tuo compito qui non è capire tutto subito, perché sono cose un po' tecniche. Qui è importante capire che questa norma esiste e quindi ti permette a te di ragionare insieme al tuo consulente e applicarlo. Poi, ovviamente, ricordati che se vuoi parlare con me, puoi benissimo avere una consulenza gratuita di 15 minuti. Basta semplicemente iscriverti o comunque andare sul sito di Efficacia Fiscale, quindi prenotarti l'incontro all'orario e il giorno. Ok? Perfetto. Quindi il primo punto, la prima cosa che devi stare attento è questa rivalutazione fiscale dell'avviamento e degli eventuali maggiori valori pagando una imposta sostitutiva. Quando fai la trasformazione da SaaS o SRL, però anche volendo da SNC a SRL, oppure volendo anche da ditta individuale ad SRL con il conferimento, ci sarà un perito che valuta la tua azienda e da cui ovviamente può nascere un maggior valore perché la tua azienda ha un avviamento dovuto a nuovi clienti acquisiti, oppure dovuto al fatto che tu eserciti l'attività da anni, quindi sei conosciuto in un certo senso. Quindi paghi un'imposta sostitutiva del 12% per riconoscere i maggiori valori civilistici anche ai fini fiscali, come ad esempio l'avviamento non iscritto in bilancio, cosa che ti farà tagliare le imposte. Allora, qui cerco di essenzialmente semplificarti il concetto al meglio. Quando tu fai questa trasformazione da SaaS in SRL, in sostanza tu avrai un perito che ti deve valutare l'azienda come obbligo, perché è il valore del capitale sociale della nuova SRL, che comunque come minimo tendenzialmente deve essere di 10.000 euro. Ecco, tendenzialmente il valore che ha la tua azienda valutata è maggiore rispetto ai dati contabili. Perché? Perché comunque tu nel corso degli anni avrai sicuramente un tot di avviamento rispetto a quando eri partito, no? Quindi sarà un valore maggiore adesso, dopo che hai esercitato l'attività, dopo un tot di anni, ecco. Quindi anche già solo per l'avviamento la tua azienda ha un maggior valore, ok? Lo Stato cosa fa? Ti permette di riconoscere questo maggior valore che ha la tua azienda anche ai fini fiscali e ti dice in sostanza, e questo qui è il punto principale, tu mi paghi oggi o comunque in 3 anni il 12% per riconoscere questo maggior valore e poi col tempo tu ti puoi ridurre, scusami, ti puoi dedurre la parola migliore dal costo anche fino al 28% come ammortamento nel corso degli anni, fini IRES e IRAP, o comunque magari metti anche il 24% sui fini IRES, però metti che tu paghi oggi il 12% e di fatto nel corso degli anni ti ammortizzi anche il 28%, quindi ovviamente tu ci guadagni. È ovvio che questa cosa tu hai un vantaggio se vuoi esercitare questa attività per più anni, ok? Quindi non è che tu guadagni subito, però effettivamente il vantaggio c'è perché paghi oggi una cosa a 12 e poi in un futuro risparmi il 28, quindi risparmi fiscale se l'hai. E quindi questo è il concetto che c'è qui, diciamo, da trasferire. Ovviamente va adattato al meglio al tuo caso e quindi se hai bisogno di applicare questa cosa, insomma, sai che esiste, poi lo applichi insieme al tuo commercialista in sostanza, ok? O comunque magari puoi fare una consulenza con me che te lo spiego con molto piacere. Un ulteriore punto, accumuli gli utili dell'SRL pagando il 24% di IRES invece che le aliquote fiscali IRPEF che possono arrivare anche fino al 43% più le addizionali regionali e comunali. E questo di fatto, ragazzi, è una cosa che abbiamo visto prima, ok? Nella SaaS come nelle altre società di persone o ditte individuali, se accumuli utili nell'azienda, i soci devono pagare comunque le imposte IRPEF che abbiamo visto prima, che possono essere anche superiori, anzi che sì, in genere che sono secondo me potenzialmente superiori al 24% dell'IRES pagata dall'SRL, perché anche è vero che c'è il 23% che è un piccolo scaglione IRPEF, che però sul quale poi dovrai pagare anche l'addizionale comunale e regionali. Però metti che tendenzialmente le aliquote IRPEF che noi paghiamo come soci di una SAS sono più alte le aliquote IRPEF rispetto all'IRES che paga la SRL. Se sei appunto in un business in cui hai bisogno di accumulare una parte dei soldi per lo sviluppo della tua azienda, ossia devi accumulare utili, cosa che secondo me fanno più o meno tutti, insomma, i business, ok, anche io lo faccio, ho sempre bisogno di accumulare appunto soldi e quindi in sostanza tu puoi accumulare utili nella società sia all'interno della SAS sia all'interno dell'SRL, quindi in tutte e due le società tu le puoi, diciamo, utilizzare come modo per accantonare gli utili. Però è anche vero che con l'SRL paghi meno imposte per la quota di utili che vuoi utilizzare per fare acquisti aziendali rispetto alla SAS, cioè nel momento in cui te vuoi, diciamo, acquistare, insomma, dei beni aziendali in un futuro, accumuli soldi, anche proprio accumulo soldi per acquistare i macchinari, ok, ecco questa cosa qui, ecco che tu in una SRL paghi il 24%, invece purtroppo con una SAS paghi il 23%, il 25%, il 35%, ancora peggio il 43%, più le addizionali regionali e comunali. Quindi accumulare soldi in SRL ti fa risparmiare le imposte rispetto ad una SAS. Terzo punto, ricordati di ampliare l'oggetto sociale il più possibile. Questa roba non è di fatto chissà che regola o che segreto che ci possa essere. Essenzialmente ricordi che quando tu fai una trasformazione da SAS ad SRL tu devi toccare l'atto costitutivo e puoi ampliare l'oggetto sociale, ossia le attività che tu praticamente puoi mettere all'interno, e avere più attività è meglio rispetto a che averne poche, perché effettivamente tu puoi di fatto comunque esercitare più attività senza pagare un notaio successivamente per ampliare l'oggetto sociale, quindi di fatto non risparmi imposte, ok, ma appunto puoi evitare di ripagare il notaio successivamente per di fatto ampliare l'oggetto sociale, visto che tanto ci devi andare per costituire la SRL. Punto D, utilizza al massimo il rimborso forfettario di €46,48 per ogni giorno di trasferta, che copre ovviamente i costi di vitto alloggio. Allora, senza farla lunga, essenzialmente il rimborso forfettario è quel importo che tu puoi mettere nella busta paga dell'amministratore quando questo fa una trasferta, ok? E tendenzialmente consiglio, insomma, di starci attento quando tu passi a SRL, perché in una SAS, come una società di persone, è difficile che i soci possano essere, insomma, amministratori con un compenso, perché in una società di persone, come in questo caso in una SAS, siccome il reddito è già tassato per trasparenza, tu con il compenso da amministratore hai comunque il reddito tassato per trasparenza, quindi tu dovrai dichiarare gli utili della SAS in più anche l'utile che ti deriva dalla busta paga dell'amministratore. Però qual è il problema? Che se tu avessi in più anche il compenso dell'amministratore, paghi in più i contributi INPS della gestione separata che sono sul compenso dell'amministratore, che in un certo senso non è proprio così, significa pagare una doppia contribuzione INPS, ossia, adesso non è che paghi proprio il doppio, però di fatto è vero che in una società di persone tu, se hai un compenso d'amministratore, paghi veramente una doppia contribuzione INPS, cosa che puoi eliminare o comunque limitare fortemente con una SRL. Dunque in una società di persone molto probabilmente, insomma, non avrai un compenso d'amministratore, e quando tu fai la trasformazione in una SRL ricordati di attivare il compenso d'amministratore per prenderti i rimborsi forfettari chilometrici e poi anche quelli analitici, ok? Perfetto. Punto E, attiva il compenso d'amministratore per poter utilizzare il rimborso forfettario. Ovviamente il rimborso forfettario l'abbiamo visto prima, ricordati di attivare questo compenso. All'inizio è ovvio che se il compenso è basso può essere di €400 lordo, ok? Poi col tempo ovviamente più ti aumenta l'utile, più puoi valutare di incrementare il compenso d'amministratore. Però intanto inizi a prenderlo, anche se basso, poi successivamente lo praticamente aumenti, e questa cosa lo fai proprio per incominciare a prendere i soldi e per utilizzare rimborsi forfettari come abbiamo visto al punto precedente. Ok, perfetto. Punto F, nell'SRL puoi avere amministratori esterni. L'abbiamo detto prima, non è che diciamo diventiamo ricchi su questa cosa, però ci permette di gestire ovviamente di fatto l'SRL meglio rispetto che una SaaS. In una SaaS solo tu hai il tuo business, sei amministratore e non puoi delegare la tua attività. In un SRL puoi mettere, ad esempio, faccio un esempio molto semplice, tu puoi essere SRL. A socio unico intendo ovviamente, e puoi mettere la tua compagna, la tua moglie, un tuo genitore, un tuo figlio come socio. Punto G, ricordati il trattamento di fine mandato sui compensi dell'amministratore. Hai presente il trattamento di fine rapporto che hanno i dipendenti con busta paga quando interrompono il rapporto con la SRL? Ecco, quella cosa si chiama trattamento di fine mandato per gli amministratori. Quindi adesso, senza farla lunga, non è oggetto di questo video. Il trattamento di fine mandato essenzialmente ti dà un vantaggio fiscale. È anche vero che ti dà un vantaggio fiscale se diciamo è grande, cioè supera il reddito massimale INPS, però è anche vero che anche se il trattamento di fine mandato fosse piccolo, ti dà comunque un beneficio fiscale perché tu paghi un'imposta minore, che è la tassazione separata, rispetto all'imposta ordinaria IRPEF. Quindi il trattamento di fine mandato, soprattutto se diventa grosso per diciamo accumulo annuale e per quantità di accumulo di anni, ecco che comunque è un beneficio fiscale per te. Quindi ricordati di metterlo il prima possibile, diciamo, diciamo sull'oggetto sociale della società. È anche vero che comunque dovresti quantificarlo prima della nomina da amministratore. Tecnicamente, adesso senza farla lunga, tu puoi mettere il trattamento di fine mandato che per te è un vantaggio nel momento in cui comunque tu prima lo quantifichi e poi dopo ti nomini amministratore. Se tu sei già amministratore, dovresti toglierti e poi rimetterti, cosa che comunque sia non è impossibile, però è un po' macchinosa, ti farà perdere un po' di tempo e qualche soldino, però è una cosa che puoi regolarizzare. In sostanza, siccome magari il trattamento di fine mandato, secondo me, è meno utilizzato in una società di persone, appunto perché, come ho detto prima, il socio, amministratore difficilmente, metterà il compenso da amministratore. È una cosa che quando tu passi SRL ti devi ricordare. Quando tu passi SRL ti devi ricordare, o comunque di valutare insieme al tuo consulente o con me in maniera gratuita, ok? Andando sul sito di efficacia fiscale, se quando fai il passaggio per te conviene applicare subito il trattamento di fine mandato, ok? Perfetto. Punto H, ricordati di cancellare il socio non lavoratore dalla gestione commercianti INPS, anche se questo fosse un amministratore. Qual è il punto? Il punto è, come abbiamo detto prima, è che quando tu sei socio di una SaaS, socio amministratore, sei obbligato a pagare l'INPS commercianti anche se hai dipendenti che fanno tutto il lavoro operativo. Quindi, quando tu ti trasformi in un SRL, ricordati che ti puoi cancellare dall'INPS commercianti, quindi questa roba ti permette di ridurre enormemente il carico tributario che tu hai, ok? Quindi non c'è altro che ricordarsi, ove ci fossero le condizioni dove tu fai solo l'attività da amministratore, di cancellarti dall'INPS commercianti, ok? Perfetto. Punto I. Quando hai il compenso da amministratore, valuta i parametri per prendere l'ex bonus Renzi, che è il trattamento integrativo ormai da anni, e il bonus della detrazione d'imposta. Anche qui cerco di praticamente non farla troppo lungo tecnica, però ricordati che quando tu hai un compenso da amministratore hai determinati bonus, no? Che i soci lavoratori non hanno, o comunque i soci non hanno. Esempio, c'è una detrazione d'imposta che hanno i dipendenti fino a 8.000 euro, fino a 8.000 euro non paghi imposte, ok? E poi oltre a questo c'è un trattamento integrativo, cioè l'ex bonus Renzi, che tendenzialmente sotto alcune condizioni è di 1.200 euro. Quindi valuta di avere un compenso da amministratore adeguato per avere questi bonus. In un SRL, in sostanza, adesso questo è il punto che non ho scritto, però è così, in un SRL questi bonus li puoi prendere con maggior efficacia fiscale rispetto a una SaaS. Per quale motivo? Perché questi bonus praticamente hanno in qualche modo dei limiti che derivano dal reddito che tu dichiari, ok? Se tu prelevi gli utili dalla tua SRL, questi utili non vanno nella tua dichiarazione dei redditi perché scontano un'imposta fissa del 26%. Bene, invece in una SaaS, come in una società di persone, purtroppo, siccome il reddito viene tassato per trasparenza e va nella tua dichiarazione dei redditi, tu con una SaaS dichiari un reddito tendenzialmente alto perché dichiari anche gli utili della tua società. E quindi questi bonus, no? Che hai visto qua, il bonus, il trattamento integrativo e la detrazione d'imposta, si abbassano enormemente. Quindi in una SRL tu puoi gestire l'ex bonus Renzi e la detrazione d'imposta in maniera molto più ottimale rispetto che a una SaaS. E questa cosa ovviamente è un vantaggio ulteriore fiscale che ha l'SRL rispetto alla SaaS. Ok? Perfetto. Punto Punto J, dopo un anno, se gli utili aumentano ancora, valuta di utilizzare il know-how. Ok, il know-how è essenzialmente associato alle royalties, ok? Anche qui si potrebbe parlare per ore, però non è il video dedicato alle royalties, ma ti posso dire questa cosa qui. Dopo un anno, ovviamente, se gli utili aumentano ancora, valuta di utilizzare il know-how, come ad esempio le procedure interne di trasformazione di prodotti e servizi, marchi, brevetti e così via, in modo da far prendere ai soci creatori della proprietà intellettuale delle royalties al posto di prendere il compenso d'amministratore. Questo in quanto, praticamente, in un certo senso, le royalties possono essere equiparate tanto quanto un compenso d'amministratore. Però qual è il vantaggio fiscale? È che con le royalties non paghi i contributi INPS commercianti, invece sulla busta paga d'amministratore effettivamente paghi i contributi INPS, ok? Oltretutto, quando tu ricevi i soldi come royalties, tu lì sopra dovrai pagare le imposte IRPEF come l'amministratore, però sulle royalties queste imposte sono diminuite di un 25%, o comunque di un 40% nel caso. In generale, ok, con le royalties, quando tu le prendi, paghi un carico tributario, in generale come imposte e contributi, molto minore rispetto al compenso d'amministratore. Inoltre, con le royalties, la società si scarica il 4% di IRAP, mentre con la busta paga, la società dovrà comunque pagare il 4% di IRAP perché il costo dei dipendenti è indeducibile fine IRAP. Ok? Perfetto. Punto K, maggiore facilità di trasferire le quote della SRL rispetto alla SAS. Ok? Perché questo? Perché di fatto di norma, ok, la SAS è appunto una società di persone, quindi il socio che vuole uscire deve essere autorizzato da altro socio per cedere la quota. Quindi in una SAS, ok, quando noi vogliamo uscire, o una società di persone, o comunque anche SNC, tu se vuoi uscire devi avere il permesso degli altri soci. Questa roba ovviamente può essere un problema, perché hai più difficoltà a liquidare la quota. Bene. Mentre i soci dell'SRL possono liberamente vendere le quote, se non ci sono altre indicazioni in atto costitutivo. Quindi è ovvio che questa cosa può essere anche può essere vista, o comunque anche è una cosa anche negativa, quindi ci deve essere un equilibrio e deve essere l'imprenditore che sceglie qual è la sua strada migliore, ok? Perfetto. Però tendenzialmente in una SAS tu non puoi uscire se l'altro socio non vuole, quindi questa roba gli dà maggior forza. In un SRL, se non ci sono indicazioni, ok? E di fatto comunque puoi uscire dalla società molto più liberamente, quindi ovviamente ti dà più possibilità di vendere le quote, quindi di liquidare appunto la quota e monetizzarla in sostanza. Ok? Perfetto. Punto L, puoi avere l'SRL a socio unico, cosa che abbiamo visto prima. Anche qui non è che diventeremo ricchi, però secondo me anche questa è un'altra prova evidente che la legge dà maggiori strumenti per gestire al meglio un SRL invece che una SAS. Puoi rendere l'SRL a socio unico, cosa che non puoi fare con una SAS, perché la legge non ti permette di costituire una SAS a socio unico, perché i soci devono essere almeno due. E questa roba, ragazzi, è un problema. Cioè, con una SRL tu puoi essere a socio unico. Con una SAS, oltre ad avere tutti i guai, tra virgolette, se si possono chiamare guai, tutte avere le cose a svantaggio viste prima, devi anche trovarti un socio che ti può aiutare. Con una SRL puoi anche essere a socio unico, ok? E quindi gestire meglio l'azienda. Bene, perfetto. Punto M. Ricordati che il rimborso forfettario, il rimborso chilometrico, lo puoi utilizzare anche sulla busta paga dei dipendenti. Questa cosa qui di fatto vale per tutti, quindi non è che sono in sé per sé, diciamo, chissà quali regole strane. Sono essenzialmente regole di buonsenso che comunque ogni tanto bisogna anche ripetere, perché in alcuni contesti può fare la differenza, soprattutto se tu hai tanti dipendenti con busta paga. Essenzialmente i rimborsi forfettari e i rimborsi chilometrici sono cose che tu puoi dare, sono rimborsi, no, che dai ai dipendenti, come anche l'amministratore, e sul quale questi non pagano imposte e contributi. Ed è ovvio che questa roba è un risparmio fiscale importante, ok? E quindi, ovviamente, senza infrangere la legge o senza simulare il fatto che questi rimborsi siano in qualche modo un compenso, quindi facendo in modo che queste cose siano erogati per davvero quando sono utilizzati, quindi nel rispetto della legge in generale, ricordati che sono cose che tu puoi dare ai dipendenti per dargli un incentivo a fare le trasferte, essenzialmente, ok? Quindi se questi rimborsi erogati ai dipendenti sono utilizzati con intelligenza, allora queste cose sono, diciamo, buoni per noi imprenditori, perché sono un modo per pagare in un certo senso un po' di più i dipendenti per le trasferte che fanno, e questi pagano meno imposte e contributi, e comunque in più, aggiungo, anche la tua SRL paga meno imposte e contributi. Ok? Perfetto. Punto N, valuta di mettere delle clausole di prelazione e privilegio in caso di morte del socio dell'SRL. Secondo me, allora, è importante capire qual è la partenza, no, di questa necessità. Nel senso che Quando un socio muore, se non c'è niente di scritto in atto costitutivo, in genere la quota va agli eredi, che questa roba, ragazzi, è una cosa giusta, ok? Quindi il socio deve essere le muore, la quota va agli eredi. Però ti faccio un esempio estremo. Ipotizziamo che tu abbia il 49% di un SRL e io il 51%, e questa SRL è stata, diciamo, in vita da 20 anni, e abbiamo accumulato milioni di euro sul conto corrente e io muoio, ecco che il 51% va di fatto ai miei figli, ok? O al mio figlio, insomma, e così via. E quindi può essere che questo qui in realtà ti possa minacciare per venderti il 51% a prezzi esosi, o ancora peggio, magari siccome lui ha il 51%, lui sceglie chi mettere amministratore, può anche mettere se stesso, può quindi di fatto rubarti i soldi dall'SRL, poi ovviamente avrà conseguenze, però intanto che te li va a rubare, può metterla in dissesto perché è lui che amministra, è lui che ha il potere di scegliere chi è amministratore, quindi te la può proprio anche alla fine danneggiare, ok? E quindi con il 51% ha il controllo e non solo, può anche scegliere lui se e quando distribuire gli utili. E siccome questa cosa per te sarebbe un problema, ok? Io consiglio, quando c'è un SRL, di mettere una clausola in cui si prevede che in caso di morte la quota va ai soci superstiti, che non vuole dire che i soci superstiti hanno in regalo questa quota, perché i soci superstiti devono effettivamente liquidare in termini di soldi, ok, gli eredi di questa quota della persona che muore. Quindi quando una persona muore, la quota va ai soci superstiti e i soci superstiti ovviamente devono rimborsare gli eredi, così gli eredi hanno già i soldi liquidi e il socio superstite magari conserva la sua azienda che magari ha, diciamo, fatto crescere per 20 anni insieme al socio che è morto, ok? Quindi questa clausola, tendenzialmente io, ti consiglierei di valutarla nel momento in cui tu passi SRL, ok? Perfetto. Punto O, anche il socio amministratore dell'SRL può evitare i contributi INPS commercianti se i dipendenti fanno il lavoro operativo, oppure se un altro socio svolgesse il lavoro operativo. Ok, anche qui non c'è niente, diciamo, di miracoloso, è una cosa che abbiamo visto prima. Il problema che ha la SAS è che l'amministratore della SAS paga sempre i contributi INPS, anche se ci sono 100 dipendenti sotto, anche se ci sono altri soci che fanno il lavoro operativo per lui in sostanza. Invece in un SRL il vantaggio è che comunque se c'è comunque sia almeno un socio che lavora di fatto realmente per tutti, ok? E comunque se ci sono abbastanza dipendenti per fare in modo che i soci non fanno niente di operativo, con un SRL puoi evitare l'INPS commercianti, cosa che con una SAS non puoi fare. Ora siamo arrivati alla conclusione. Grazie a questa presentazione hai compreso quali cose devi valutare tutte le volte che trasformi una SAS in SRL per poter tagliare le imposte, diminuire i contributi e poter avere maggior controllo sulla tua nuova società trasformata. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!